Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici di Radio Incontri, benvenuti al nostro programma La Fontana del Villaggio, le nostre buone notizie. Iniziamo con un'indagine, un'analisi, alcuni suggerimenti interessanti. Che si può fare per il problema degli anziani e delle RSA? Abbiamo visto quante situazioni difficili, impensabili sono venute fuori nel corso della pandemia, ma a livello di proposta, cosa cambiare, cosa fare? Noi di Radio Incontri, da sempre radicati nel territorio cortonese, abbiamo vissuto ormai, vista la nostra età, il passaggio della casa di riposo Camilla Sernini da Cortona a Camuscia. Noi abbiamo seguito la vicenda della nostra casa di riposo proponendo allora innanzitutto un maggiore avvicinamento e radicamento nel territorio, cosa che con lo spostamento dell'RSA e con l'averlo posizionato in Camuscia, sicuramente questo aspetto del radicamento, dell'essere all'interno di una comunità, non fuori, non isolato, sicuramente è stato reso più semplice e più possibile. Abbiamo notizia costante di incontri, visite che varie realtà, varie associazioni laiche e cattoliche fanno ai nostri anziani. Noi ricordiamo ancora il centro di accoglienza per anziani che facevamo negli ambienti che adesso sono gli ambienti del mercatino di Radio Incontri. E ci ricordiamo, ma l'entusiasmo con cui i nostri anziani seguivano i pomeriggi che riuscivamo a proporre e a organizzare di svago, di divertimento, di ballo, di merenda, di anche attività varie, dall'uncinetto, dalla maglia, fino a un coro per gli anziani, che poi portavamo a parlare, a cantare nelle parrocchie. Il momento della pandemia, diciamo che ha rinnovato tanti di questi pensieri e di queste proposte per creare strutture integrate, e questo è emerso anche in occasione di un convegno a Firenze. Oltre l'RSA, le RSA che non possono continuare ad essere luogo di custodia, isolato, separato, ma devono essere aperte, realtà che non possono essere solo un luogo di degenza, devono trasformarsi in residence, dove ci sono persone non autosufficienti, che magari stanno in una casa di riposo collegata, che sono in grado di entrare in relazione, che sono in grado di usufruire di una funzione di recupero sociale. La relazione è la cura principale, questo ha sicuramente sottolineato il Covid. La pandemia ha messo in evidenza la chiusura ermetica dell'RSA, dove non poteva entrare nessuno, servono RSA aperte, luoghi con eventi culturali, spettacoli, giochi aperti alla città e ai familiari dei pazienti. Un radicale cambio di passo. Le RSA devono diventare luogo di cura, non di degenza. E chi entra in RSA non deve essere una persona messa in un letto e abbandonata, ma una persona che deve continuare ad avere le sue relazioni. Quindi è indispensabile garantire la qualità della vita in tutto l'arco dell'esistenza di una persona. Le RSA si devono aprire alle associazioni di volontariato, vi si devono organizzare spettacoli, lezioni culturali, laboratori di pitture. Bisogna uscire dalla logica del pigiama. L'Italia ha brutalmente ignorato l'invecchiamento e gli effetti si sono visti. Non siamo stati capaci di prendere in carico i nostri anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo. Questo invecchiamento non è cominciato con il Covid, non è cominciato 2 anni fa, ma 20 anni fa, eppure ce lo siamo scordato. Non ci siamo resi conto che tutto quello che è successo era prevedibile. Il problema degli anziani non trova risposta nella pubblica amministrazione e c'è sempre più bisogno di avere capacità di una presa in cura, non presa in carico, presa in cura a 360 gradi delle persone anziane. Costruire percorsi individualizzati di presa in cura, differenziare i servizi, incrociare il tema sanitario e quello sociale, perché le persone non sono solo la loro malattia, ma molto altro. Lavorare sul tema dell'invecchiamento, soprattutto dell'invecchiamento attivo. Ecco, pensare a un sistema di welfare generale più articolato, un sistema che migliori l'assistenza complessiva alla popolazione sempre più anziana. L'RSA ovviamente non potrà scomparire, sicuramente risolve tanti problemi, ma è possibile migliorarlo, va migliorato integrandolo con tutti i servizi del territorio. Una canzone di Andrea Bocelli, La voce del silenzio.
Volevo stare un po' da solo per pensare tu lo sai.
Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me.
E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto. Thank you.
E dopo questa canzone, la voce di Andrea Bocelli, una esperienza, quella di un artista cieco, Andrea Bianco, che ci rivela come la vera chiave per vivere serenamente la propria disabilità è guardare ai propri talenti, non ai propri limiti oggettivi. Non esiste persona che non abbia doti intellettive o umane, e di questo Andrea Bianco, 50 anni circa, è convinto. Lui è uno degli artefici del primo corso di cultura per non vedenti, curato dalla Sacred Art School di Firenze. Ci racconta la sua storia. Lui ha perso la vista in un incidente automobilistico avvenuto sulle strade di montagna dell'Alto Adige nel 1991. Mi è venuto addosso un camion e la mia utilitaria è stata scaraventata contro un platano a bordo della strada. Situazione subito apparsa gravissima. Sono stato portato all'ospedale di Bolzano, poi inviato a quello di Verona. Con minime possibilità di poter sopravvivere, sono stato 20 giorni in coma, ho subito una decina di operazioni, sono rimasto ricoverato 2 mesi all'ospedale di Verona, 2 a quello di Bolzano, poi ho fatto tantissima fisioterapia, ho recuperato abbastanza bene la condizione fisica, ma soltanto la vista era irrimediabilmente compromessa. Ovviamente, dice, mi trovavo un po' a disagio in questa nuova condizione, ma è stato sorprendente, guardando, leggendo la vicenda a posteriori, che non sia mai stato preso dalla disperazione. Non so dirne la ragione, sicuramente l'affetto dei familiari, della mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie, madre dei nostri 4 figli, e il mio carattere forte, tutto questo ha contribuito. Prima dell'incidente non ero credente, ero un cristiano pro forma, non mi ponevo la questione di Dio. Poi mi sono reso conto che è stato un atto di misericordia del Signore, che chissà quante volte aveva bussato al mio cuore ma non avevo voluto sentire. E a questo ragionamento sono arrivato dopo aver compiuto un cammino spirituale. Credo che la fede aiuti a leggere la propria vita, gli avvenimenti passati e le circostanze attuali. Ma parliamo di come si è sviluppata l'abilità di scultore. Sin da ragazzino, dice, c'era l'indole artistica, ma ho dovuto metterla nel cassetto perché all'epoca della mia città non esisteva il liceo artistico. Poi a 40 anni ho scoperto che anche le persone non vedenti possono lavorare la creta e ho capito che quella poteva essere la strada per esprimere la mia propensione. Ho frequentato corsi di base a Pietrasanta in Toscana, allo studio Ceramiche Francesconi, ho imparato varie tecniche. Ancora oggi continuo ad apprendere, credo che non si finisca mai di imparare. Poi ho fatto un ulteriore passo avanti, ho iniziato l'avventura con il marmo, prima a Carrara e poi esperienze formative alla scuola professionale di Lasa in Alto Adige, dove si estrae un marmo bianchissimo, madurissimo. Infine l'ultimo passo per il momento è stato quello di riprendere in mano il mio vecchio amore, la scultura del legno. Dico così perché l'ho sempre cullata nel cuore, ma non avevo mai avuto l'occasione di impararla. C'è stato un periodo di ricerca, nessuno si fidava di insegnare a scolpire a un non vedente. Poi ho trovato un giovane della facoltà di design che si è messo in gioco, un giovane di Monaco di Baviera, che mi ha detto La tecnica e lo stile si apprendono col tempo. Quello che voglio insegnarti è scolpire in sicurezza, e ci vuole una buona dose di prudenza per lavorare tranquilli, con sgorbi affilate, scalpelli, seghe, raspe. Stiamo lavorando su questa formazione. E come è nata l'idea, gli chiediamo, di fare un corso per non vedenti? È nata da una necessità. Fino ad ora un non vedente che desiderava intraprendere la strada della scultura doveva essere autodidatta. Si usa solitamente insegnare basandosi sulla vista. I non vedenti utilizzano tatto e udito. Il tatto non è alternativo alla vista, è integrativo. Anche le persone vedenti dovrebbero imparare ad usarlo. Indubbiamente c'era bisogno di una formazione ad hoc. Non era una cosa semplice trovare chi volesse cimentarsi in un'esperienza così particolare, anche difficile. C'era bisogno di una formazione per non vedenti che considerasse la loro difficoltà di essere risposta adeguata. E allora io, dice il nostro scultore, ho scoperto che era nata a Firenze la Sacred Art School. Ho scritto al direttore, gli ho sottoposto la questione, ho aggiunto i miei recapiti e mi aspettavo la solita risposta pro forma. Invece il dottor Giorgio Forzati mi ha telefonato, ha espresso il suo interesse e io ho scritto assieme ad altre persone 28 punti che riguardavano sicurezza, accessibilità, attrezzatura, alloggi e spostamenti. Ed è così partito il primo corso internazionale per scultori non vedenti. La risposta è stata veloce e sorprendente. Nell'arco di un mese c'erano già tutti i partecipanti. Un particolare, infine, oltre all'aspetto scultoreo, in questo corso viene considerata la persona in tutti i suoi aspetti. Ci sono visite tattili a 2 musei, un incontro con una studiosa della Sacra Sindone, la possibilità di curare le pratiche religiose, la possibilità di assistere a concerti di archi, l'opportunità anche di gustare pietanze locali nelle varie trattorie. Quindi un'esperienza veramente completa e ben riuscita. Gli chiediamo quale incoraggiamento darebbe a chi è non vedente o ipovedente, ma che non ha avuto un talento artistico come il suo. Risponde: a tutti suggerisco di utilizzare nella vita 2 carte vincenti, volontà ed entusiasmo. E qualsiasi cosa tu faccia, dico quando faccio anche incontri nelle scuole, falla con entusiasmo e volontà, sia che tu lavori, sia che tu stia facendo sport, che stia giocando, che stia studiando. Un uomo senza sogni è una persona morta, un popolo senza sogni è un popolo morto, non vive, vivacchia. Questo è un invito per giovani e per adulti, persone invalide e sane. Per tutti coloro che vogliono impegnarsi per realizzarli, se io non l'avessi fatto non sarei qui. Penso fermamente che non esista persona che non abbia un talento da esprimere. Qualcuno mi dice: non so dipingere, non so disegnare, non so scolpire. Provaci. Secondo me l'arte è un mezzo straordinario per trasmettere sensazioni e sentimenti. Questa è un'epoca in cui si parla molto di disuguaglianza, di discriminazioni. una persona con disabilità è sufficientemente tutelata dalla società? Risponde: oggi ci sono leggi che tutelano le persone con disabilità, ma credo che purtroppo ancora oggi si guardi spesso a loro come persone di serie B, persone con disabilità, si ritengono anche più invalide di ciò che realmente sono. Credo che per aspettarci un passo ulteriore, un cambiamento di mentalità, è necessario che le persone con disabilità vivano in pienezza la loro vita. Mi è capitato di imbattermi in due estremi: o ci si piange continuamente addosso o si vuol fare i supereroi. È corretto guardare a ciò che abbiamo, non a ciò che ci manca, impegnarci per superare i nostri limiti senza negarli, cercando di cogliere tutti gli aspetti belli della vita.
Erba di casa mia. Mangiavo in fretta.
Massimo Ranieri, Erba di casa mia.
Quanta emozione, un calcio.
Si conclude anche oggi il nostro programma Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo, se volete ascoltarci tutti i giorni alle ore 12:03, dopo il notiziario su 88.4, 92.8 c'è il programma, poi ci sono le repliche, lo streaming, il podcast per ascoltarci. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Ti insegnavo a far l'amore come un acerbo fiore. Finirà tua canzone, ma un'altra primavera. Per questo dalla vita amare un'altra volta. Ecco cosa farò, mi illuderò che sia di casa mia. Quanta emozione, un calcio d'un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto e poi.